Zainet, la rivista scritta dagli studenti, ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia.
Buongiorno e benvenuti da Simona Neri ad una nuova puntata di Radio Zainet. Oggi in studio ci sono Priscilla.
Buongiorno.
Neodiplomata, lo possiamo
esatto,
dire. E ormai futura matricola in...
giurisprudenza, alla Sapienza.
Brava. Ottima Grazie. Scelta, l'avrei detto in ogni caso. Comunque andiamo a salutare anche Daniele, che invece frequenta ancora la scuola ed esattamente il liceo Avogadro di Roma.
Ciao a tutti.
Di cosa parliamo oggi? Oggi vogliamo tornare a parlare di mafia. Radio Zainet se ne è occupato già altre volte, ma lo vogliamo fare in maniera un po' particolare, attraverso l'aiuto di due libri, uno scritto dal giudice Giuseppe Ayala e l'altro scritto invece da un giornalista, Roberto Gugliotta. Ne sapremo di più dopo aver ascoltato il primo brano, La banda del sogno interrotto. Loro sono i Modena City Ramblers.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Davanti alla chiesa di San Francesco si ritrovano sempre lì, seduti al tavolo tipo di sciascia, bere Heineken e caffè. Sono la banda del sogno interrotto di una Sicilia che non c'è. C'è Isidoro, c'è Simone, Peppe il biondo della pantera, Alex Dellisi l'artista da guerra che se pennello come una bandiera. Il loro capo Fabio Navarro è stato eletto ed è sta a Roma, si è comprato un vestito decente ma dentro ancora più rabbia di prima.
Modena City Ramblers a Radio Zainet con la banda del sogno interrotto. Avete, immagino, ascoltato un po' il testo, quindi si parla di Sicilia, siciliani, e quindi con questo affrontiamo l'argomento di oggi, ma prima la scheda.
Di mafia e soprattutto di antimafia non bisognerebbe mai smettere di parlare, anche e soprattutto quando la cronaca nera tace. È proprio in questi momenti che le organizzazioni sono più forti e bisogna tenere alta la guardia. Prima di tutto occorre vincere la paura, quella che ha costretto all'inizio di settembre un centinaio di ragazzi catanesi a non partecipare ad uno spettacolo che aveva proprio la lotta a Cosa Nostra come tema. Le famiglie hanno avuto paura dell'esposizione pubblica, ha dichiarato il promotore dell'iniziativa, Antonio Fiumefreddo, ma una volta le defezioni sarebbero state e molte di più. Sarà, ma sentire che ancora nel 2000 un padrino può impedire a qualcuno di uscire di casa fa molto male.
Eccoci qua, allora, questo fatto ha occupato le pagine dei giornali qualche giorno fa e anche insomma i telegiornali ne hanno parlato. Voi vi è capitato di sentire questa notizia?
Sì, certo. il telegiornale comunque si è dato abbastanza risalto alla notizia.
C'è ancora paura, anche i ragazzi che vogliono fare qualcosa,
esatto.
Poi
beh, è abbastanza triste come considerare che malgrado tutte le buone intenzioni, tutta la voglia comunque di riscattare la Sicilia dalla criminalità organizzata, poi in realtà purtroppo la mentalità sembra estremamente radicata nella paura, e troppo spesso, anche non è in questo caso ma in altri episodi di questi ultimi mesi, anche proprio dell'omertà, si preferisce tacere piuttosto che insomma.
Daniele?
Pare che appunto 26 tra quelli che avrebbero dovuto aderire al progetto si siano poi all'ultimo ritirati senza delle motivazioni apparenti. Non è difficile pensare che comunque sia a causa dei genitori che hanno avuto paura di questi figli che avrebbero dovuto compromettersi davanti alla mafia in questo senso. Quindi probabilmente è comprensibile che i genitori abbiano paura, per quanto la mafia non è qualcosa da ridere.
Però è bello, insomma, che i ragazzi quantomeno abbiano avuto questa volontà di manifestare, di mettersi in gioco in qualche modo. Noi adesso andiamo ad ascoltare un'intervista ad un personaggio che di sicuro la mafia l'ha conosciuta molto molto bene, l'ha anche combattuta, il giudice Giuseppe Ayala, intervistato da Matteo, che frequenta storia medievale, moderna e contemporanea all'Università La Sapienza di Roma. Giuseppe Ayala ha scritto proprio recentemente un libro, Chi ha paura muore ogni giorno, una frase di Panico, Giovanni Falcone.
Il titolo è una parte di una frase abbastanza celebre. Come mai ha scelto proprio questa delle tante frasi che ricordiamo?
Perché avevo alcune incertezze sul titolo. Poi mi è sembrato un bel titolo, perché io questo libro l'ho scritto molto pensando ai giovani, soprattutto, che io ho cultura classica. Se i romani dicevano historia magistra vitae, la storia è maestra di vita davvero. Allora, siccome molti giovani adottano il simbolo di Paolo Borsellino, di Giovanni Falcone, di questi due eroi, ma non sanno bene quello che è successo in quei 10 anni, e io invece in questo libro racconto tutto quello che è successo in quei 10 anni, e mi piace che i giovani lo leggano e tesaurizzino questa storia del paese. È un segnale anche a loro che non bisogna avere paura nella vita, e quindi mi è sembrato simbolico, mi è sembrato un ulteriore elemento di riflessione da offrire soprattutto ai giovani. Non bisogna avere paura, perdona, ma se c'è la paura non saprai mai chi sei.
Ecco, se dovesse sintetizzare in poche parole un periodo denso di avvenimenti, di successi e di tragedie come quello da lei vissuto a Palermo, come lo sintetizzerebbe?
La riflessione, secondo me, più importante che io offro è quella di capire che cosa si può fare per un gruppo di magistrati che si ritrova assieme per la prima volta, veramente per la prima volta, trova il modo di contrastare sul serio la mafia, trovarsi lo Stato accanto. E che cosa significa per quegli stessi magistrati, specialmente dopo aver raggiunto risultati mai inediti, mai raggiunti prima, basti pensare al maxi processo, insomma lì. E la semplificazione, no, non è stato solo il maxi processo che abbiamo messo in piedi ottenendo grandi risultati, e poi lo Stato, alcune istituzioni ce le siamo trovate contro, e questo fa riflettere sul perché la mafia non si riesce a sconfiggere, perché lo Stato ce l'ha dentro.
Lo Stato, ma forse anche i cittadini.
Io non voglio fare polemiche, ma che cosa ne pensa lei di un giornale come Repubblica, che ogni giorno da mesi invita gli italiani a comprare e a tenersi a casa e a guardarselo con i figli magari accanto il DVD sulla storia di Salvatore Reina? C'è una percezione che anche non tutta la grande stampa, per carità, ma un grande giornale, che tale è, come Repubblica, in qualche maniera vive di questa distorsione, subisce questa distorsione dei valori, perché è una distorsione dei valori. Non si fanno affari sulla vita di Reina propinata agli italiani, dovrebbe essere vietato per legge, ma anche l'assenza della legge ci dovrebbe essere una deontologia professionale, una correttezza dell'informazione. Queste cose vanno scritte e vanno affidate alla riflessione del lettore, perché se noi perdiamo di vista la storia di questo paese, e questo è un paese che tende a non avere memoria, le dico di più perché è comodo, visto certe cose che sono successe, che hanno caratterizzato la storia dell'Italia repubblicana, è un commodus discessus, direbbero i romani, questa tendenza a perdere la memoria. Invece la memoria è un valore di per sé, perché può essere d'aiuto per affrontare il presente e il futuro. Ecco perché ho scritto questo libro.
Forse oltre all'informazione non ha aiutato molto anche la non lo so, l'incomprensione con certi settori dell'intellettualità. Ricorderà sicuramente la famosa frase di Sciascia, contestatissima.
No, io nel libro la riporto questa vicenda e do ragione a Sciascia. Io dissi: Sciascia ha perfettamente ragione, ha sbagliato l'esempio quando lui cita Borsellino come esempio del professionismo dell'antimafia, cosa che Sciascia poi condivise, tant'è vero che si incontrarono con Borsellino, ebbero amici comuni, mediarono un incontro, lui si scusò con Borsellino e ammise di aver sbagliato l'esempio. Ma l'articolo sul professionismo antimafia è vero, c'è un sacco di gente che è uscita dall'anonimato a cui era condannata facendo un professionismo antimafia che è stato di facciata e basta. Noi facciamo le cose sul serio, per cui l'articolo poi diventò, come dire, una ghiotta occasione di strumentalizzazione da parte dei tanti dentro la magistratura, sottolineo magistratura, e dentro le istituzioni che ce l'avevano con noi. L'articolo lo condivido ancora oggi e ho dei nomi in mente che non faccio, perché insomma.
Perché dopo la primavera di Palermo, la lotta alle varie criminalità organizzate in Italia si è, non dico arenata, ma comunque ha di molto rallentato la propria intensità?
La risposta giudiziaria a queste forme di criminalità organizzata, affidata cioè ai magistrati e alla polizia, certo, è un po' affidata all'iniziativa dei singoli, però devo dire che i risultati ci sono, insomma. Il problema è che non si taglia il nodo politico. Se speriamo che la mafia la sconfigga la magistratura e le forze di polizia, naturalmente, che con la magistratura collaborano, i nostri nipoti, anche i suoi, che lei è giovanissimo, parleranno ancora di lotta alla mafia, perché il nodo è politico, e questo nel libro è spiegato con chiarezza. La mafia si combatte a Palermo, ma la partita si vince o si perde a Roma. Che volevo dire? Volevo dire proprio questo. Noi a Roma abbiamo sempre perso, lì abbiamo avuto dei risultati, negli anni Ottanta, ottimi risultati. A Roma abbiamo sempre perso.
Questo era il giudice Giuseppe Ayala, autore di questo libro, Chi ha paura muore ogni giorno, intervistato ai microfoni di Radio Zainet. Ragazzi, vi chiedo brevemente una cosa: il giudice Ayala si riferiva anche ad una fiction molto discussa, sulla quale si sono fatte molte polemiche, su Totò Riina. Ecco, secondo voi, non so se avete avuto modo di vederla quando è stata trasmessa in televisione, vi siete rifiutati per principio, non lo so?
Anche forse perché comunque l'idea della celebrazione mediatica di un personaggio comunque negativo non mi sembra particolarmente adatta, soprattutto a un mezzo come la televisione, che come sappiamo forma le coscienze soprattutto dei giovani, perché sono quelli che forse si avvicinano in maniera più pedissequa, più aperta proprio al linguaggio della televisione, a quello che vi viene detto al suo interno, diciamo.
Daniele, vuoi aggiungere qualcosa?
Sì, il giudice ha detto bene, non si può avere scopo di lucro nei confronti di un personaggio così negativo. Hanno veramente sbagliato a mandarlo in onda e a cercare di mostrarlo come un personaggio storico importante.
Abbiamo in collegamento telefonico, ospite di Radio Zainet, Roberto Gugliotta, giornalista che con Gianfranco Pensavalli ha scritto un libro proprio fresco di stampa, Mi chiamo Maurizio, sono un bravo ragazzo, ho ucciso 80 persone. Benvenuto. Allora la lascio alle domande dei ragazzi, inizia Priscilla.
Buongiorno, io le volevo chiedere, negli ultimi mesi, soprattutto grazie al film di Matteo Garrone tratto dal romanzo di Roberto Saviano, Gomorra, la concentrazione dei media ha, diciamo, aperto al grande pubblico la conoscenza delle dinamiche interne comunque al mondo camorristico. Lei crede che il suo romanzo, che è stato definito un romanzo verità, possa completare o addirittura ampliare il discorso relativo alla criminalità organizzata, analizzata, diciamo, dal suo interno? Ricordiamo che nel suo romanzo si parla attraverso, diciamo, un pentito, si racconta l'esperienza di questo pentito di mafia.
Ma io spero che finalmente si parli di mafia con cognizione di causa, perché senza voler fare polemica con alcuno, però mi accorgo negli ultimi anni che si va in televisione, si parla di mafia, si parla di lotta alla mafia come se si parlasse di una partita di calcio, e con l'aggravante di non averla neanche vista quella partita di calcio. E quindi secondo me c'è un'antimafia da salotto che fa solo del danno a chi combatte veramente la mafia, e ci sono fatti di serie A, di serie B, di serie C, e poi alla fine si cerca di spettacolarizzare un aspetto della mafia, mentre la storia di Maurizio e di Silvana, che poi sono i due protagonisti insieme al giudice di questa storia, significa che lo Stato è sconfitto, e sconfitto perché lo Stato non vuole combattere veramente la mafia.
Daniele,
questo libro può essere definito un flusso di coscienza?
No, questo libro è, come dire, purtroppo, dico sempre io perché non vorrei che poi mi accusano insieme al mio collega di aver fatto apologia della mafia, è la fredda storia di mafia in cui Maurizio, che adesso ufficialmente è pentito, di fatto nella sua testa non si riconosce più in questo mondo né nel mondo in cui era precedentemente, racconta perché lo Stato, come dire, perderà sempre la sua battaglia, perché ha lasciato molto spazio, diciamo, all'antistato, lo ha lasciato nel controllare il territorio, nel risolvere i problemi di ordinaria amministrazione, nel permettere a due giovani di sposarsi, perché alla fine, per assurdo, lo dice anche Maurizio nel libro, Santa Paola era uno che permetteva a molti giovani di sposarsi. Cioè, abbiamo detto tutto, no?
Radio Zainet si ferma per qualche minuto, restate con noi, avremo ancora in collegamento Roberto Gugliotta.
Zainet, la scuola che fa radio.
Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e sono brigadiero del carcere Oinè. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale, mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa, qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa, si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde, a quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele, un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli, mentre assessore che Dio lo perdoni, entrando nel roulotte ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce, con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, qua ricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma. Ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi li stipendi è un ambo se segno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello che al mazzi processo era vado più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci tengo le scarpe o gilet, gradito campano, ho volito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, la ricetta che ci cirinella, compagna di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, la ricetta di cicirinella, compagna di cella, precisa mamma.
Rientriamo in studio con Radio Zainet sulle note di questo brano di De André, dove riesce a ritrarre alla perfezione il male peggiore del nostro sud. Io ho ancora in collegamento telefonico Roberto Gugliotta, ancora qualche altra domanda per lui.
Nel suo romanzo troviamo la mentalità del protagonista, Maurizio, il quale ritiene importante la figura dell'uomo d'onore in cui egli stesso si identifica. Crede che questo ruolo sia rinnovato in tal senso rispetto al rapporto soldato generale di un tempo?
Diciamo che forse quella mafia in cui si conosce o si vede Maurizio forse adesso non c'è più, perché adesso la mafia, come dire, ha cambiato un po' i suoi abiti. Adesso il mafioso è colui che sta in Parlamento, che sta in borsa, che tratta i piazzaffari, diciamo, il Rina Pastore non esiste più, il Santa Paola che è latitante si mette a zappare il terreno e Maurizio, giovane ragazzo, va a fargli compagnia, non esiste più. Magari adesso il mafioso va a San Martin, va in America a farsi le vacanze, va in Sudafrica come ha fatto Matteo Messina Denaro, voglio dire, è un altro tipo di mafia.
Io ho notato che nel suo romanzo uno dei temi, diciamo, portanti è comunque quello della scelta, che non si capisce se si tratti di una possibilità o di una scelta obbligata. Mi riferisco per esempio a Maurizio che decide da giovane di entrare comunque nell'ambiente della mafia, oppure la moglie che invece sceglie di rimanerli accanto senza denunciarlo, senza tradire, diciamo, la sua posizione. Ma esiste questa possibilità di scelta o è un, diciamo, una copertura su quello che è il sistema mafioso che, come sappiamo, lascia poco scampo?
Diciamo che purtroppo lo Stato non permette a nessun giovane siciliano di poter scegliere. Io dico una cosa, che prendetela come una provocazione. Nel libro, ma anche spesso nei nostri colloqui, Maurizio Avola mi ripete sempre: ricordati che in Cosa Nostra per fare carriera deve essere bravo. A me non mi ha raccomandato mai nessuno. Noi possiamo dire, e la giro a voi come provocazione, che nello Stato per bene, nella società civile, ciò avviene quando ogni giorno scopriamo che c'è lo scandalo per il concorso in avvocatura, concorsi per entrare negli enti pubblici, concorsi per entrare alla RAI, possiamo dire lo stesso che esiste la meritocrazia. Allora mettetevi nei panni di una persona normale, che è stufa, stanca di andare a cercare lavoro, alla fine scopre che la meritocrazia per assurdo è nell'antistato. Noi se dobbiamo convincere i giovani a combattere la mafia, a non credere a certe false promesse, cattive promesse, dobbiamo dimostrargli il contrario, dobbiamo dire: lo Stato ti permette, a te che studi ingegneria, di fare ingegnere, a te che studi per diventare giornalista, di fare il giornalista, non sei costretto ad andare dal politico, dal mafioso per farti raccomandare. Da queste piccole cose nascono diciamo, le vere rivolte. Io non penso che basta mettere un timbro, io non pago il pizzo per combattere il pizzo. Quelle sono delle sconfitte allo Stato.
Ultima domanda, Priscilla.
Non a caso, sempre ricollegandoci al suo discorso, c'è appunto il discorso quello sulla collusione fra mafia e potere, e anche le riflessioni che fa Maurizio sulla posizione della Chiesa, che è altrettanto controversa. Si parla di preti che si schierano, altri che invece preferiscono diciamo, rimanere nell'ombra. Il Vaticano in realtà non ha delle posizioni ufficiali. Come questo, che quello che emerge comunque dal romanzo è chiaramente da ricondurre a un'esperienza reale, come possiamo commentare?
Io penso che purtroppo, per quanto io sono cattolico, vado in chiesa, io vedo che ultimamente la Chiesa, come lo Stato, come dire, ha lasciato troppo spazio a certi personaggi. Perché secondo me non è corretto combatterli, non è corretto aggredirli, perché poi ti fanno le donazioni in chiesa, ti fanno le donazioni in campagna elettorale, ti danno i soldi per costruire un parco, e sono delle false scuse. È vero che, come dice Maurizio, io nel libro non l'ho messo, ma come dice Maurizio, che Aldo Ercolano, il suo, diciamo, uno dei nipoti di Santa Paola, si è sposato a mezzanotte, a due di notte a Catania, e c'era un prete che celebrava il suo matrimonio. Vorrei capire come mai Santa Paola latitante è andato al matrimonio, c'erano molti latitanti e il prete non si è creato il problema.
Allora io saluterei Roberto Gugliotta, autore, con Gianfranco Pensavalli di Mi chiamo Maurizio, sono un bravo ragazzo, ho ucciso 80 persone, ringraziandolo naturalmente per essere intervenuto oggi a Radio Zainet.
Io ringrazio voi e prendete quello che... le mie provocazioni come un momento per riflettere su cosa veramente si fa per combattere la mafia.
Lo faremo, grazie ancora.
Grazie a voi.
Priscilla, allora, Priscilla la nostra ormai quasi studentessa in giurisprudenza.
Esatto, il tema della legalità è proprio perfetto.
È il tuo.
È il mio.
Faresti il giudice antimafia?
È una bella responsabilità. Non so se si tratta, sono ancora agli inizi, per cui non ho ancora fatto niente, però certo sarebbe un bel compito importante. Diciamo che la giurisprudenza intesa in questo senso è una missione etica, una missione proprio sociale, non è la zecca garbugli come spesso viene identificato il giurista, l'avvocato.
Chissà Daniele invece che cosa penserà di fare da grande, se anche lui studierà diritto o qualcos'altro?
Assolutamente no.
Assolutamente no,
lui solo invece, gli stolti.
Lui invece farà?
Si spera il giornalista.
Si spera il giornalista, magari come Roberto Gugliotta farai qualche bella inchiesta di mafia, chi lo sa.
Beh, lui è stato molto bravo anche qui nell'intervista con noi, ha sottolineato molto la figura del giovane siciliano, che mi è molto piaciuta, dare la possibilità a questi ragazzi di avere una seconda chance, di poter scegliere che cosa fare della loro vita, se mettersi al seguito della mafia o se invece avere una vita normale e in cui sia evidenziata la meritocrazia.
Direi che possiamo andare ad ascoltare ancora un altro po' di musica prima di chiudere questa puntata che abbiamo dedicato a un tema così serioso e importante, e noi adesso ci distraiamo un po' con il flashback dedicato a Simon & Garfunkel.
Legato alla musica. Ragazzi, siete contenti che Simon & Garfunkel siano tornati insieme? Immaginiamo il vostro entusiasmo per il concerto che il celebre duo ha tenuto a Central Park di New York. E beato chi c'era! Sicuramente si è trattato di un concerto che rimarrà nella storia. Un vero evento, dato che Simon & Garfunkel non suonavano insieme da molti anni e il loro ultimo disco in studio è rimasto in pratica quel tanto osannato Bridge Over Troubled Water del 1970. Anzi, quasi quasi ci riascoltiamo un brano di quel mitico album solo per voice boxer. Loro sono Simon & Garfunkel.
I am just a poor boy, though my story is seldom told. I squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, still the man hears what he wants to hear and disregards the rest. When I left my home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railway station, when I'm scared. Laying low, seeking out the poor quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. By-la-la-la. Asking only workmen's wages, I come looking for a job, but I get no offers. Just to come home from the wars on 7th Avenue. I do declare there were times when I was so lonesome I took some comfort there. La 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 la. Then I'm laying out my winter clothes and wishing I was gone, going home, where the New York City winters are bleeding me. And a fighter by his trade, and he carries the reminders of every glove that laid him down or cut him till he cried out in his anger and his shame. I am leaving, but the fighter still remains. Lie, 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 lie.
E con questo flashback si chiude questa puntata di Radio Zanet. Io saluto e ringrazio Priscilla, neo studentessa, ovvero matricola in giurisprudenza all'Università della Sapienza, vero?
Sì, sì, Sapienza.
Di Roma, naturalmente, e anche il nostro Daniele, che invece frequenta il liceo Avogadro, sempre di Roma.
Ciao.
Ricordo ai nostri ascoltatori che possono sempre votare il nostro sondaggio Voto in Condotta, sì o no, sempre sul nostro sito www.zai.net e anche sugli esami di riparazione. Votate, votate, votate. Radio Zenith torna domani. Ciao a tutti.
Entra anche tu nella rete di Radio Zainet, www.radiozainet.it. Radio Zainet.